fare in modo che questa banda non vada persa, perché altrimenti probabilmente per fare una radio ci vuole chi trasmette, ma ci vuole anche chi riceve, e la banda sta diventando talmente marginale che ormai nessuno più la riceve. Però è un canale che è libero, le FM sono completamente sature da decenni, trasmettere in AM è un'impresa commerciale non indifferente, un'impresa commerciale non indifferente, non è una banda più adatta a piccoli soggetti comunitari, eccetera. Nulla, questa è la ciurma pirata. Abbiamo chiamato Paolo perché quando abbiamo cominciato a interessarci di questo tema, uno dei materiali che ci è capitato sotto mano è un libro, diciamo, un'antologia di interviste di fondatori o in generale di partecipanti, protagonisti di tutta la stagione delle radio prima pirata, diciamo, le radio libere, quelle che cominciarono quando ancora non era legale farlo, che hanno portato avanti la battaglia per liberare la banda dell'FM, che a sua volta essa stessa era un monopolio dello Stato, quindi tutto sommato c'è in qualche modo un parallelo con le AM. Questo libretto è stato curato da Paolo ai tempi, molto tempo fa, ricordo.
Sì, penso sia dei primi anni 2000.
Esatto.
Qua c'è 2007.
E niente, ci abbiamo ritrovato una quantità di problemi, dubbi, eccetera, anche del lavoro redazionale di piccola radio, di radio libera, o riferita a determinati ambiti, che abbiamo trovato anche noi. Quindi ci era sembrato interessante e abbiamo chiamato Paolo un pochino magari a raccontarci un po' riguardo a tutto questo ambiente.
E no, ultimo ma non ultimo per importanza, lui faceva parte di Radio Città del Capo, che magari qualcuno conosce in questa sala, e quindi ecco, insomma, una radio abbastanza, per quanto mi riguarda, abbastanza importante, abbastanza rabbiosa che non esista più, che insomma l'abbiano ammazzata.
Non apriamo quel discorso,
però ecco, insomma, ecco questo. Quindi grazie anche a te di esserci con noi, e la parola.
Intanto io ringrazio voi, e tra l'altro è una, per me è una bellissima esperienza che condivido, perché in 58 anni di vita colpevolmente non ero mai stato al Circolo Berneri, e quindi adesso lo vedo dall'interno, ho fatto visite, mi è piaciuto. E mi ha fatto anche guadagnare qualche punto nei confronti di mia figlia, che è anarchica e ex, diciamo, attivista dell'XM, e che avendo una storia familiare tutta di comunisti, no? Lei giustamente è diventata anarchica, no? Dai bisnonni in poi erano tutti comunisti, e quindi mi ha fatto conquistare qualche punto anche con Penelope. E al di là degli scherzi, insomma, sì, io ho conosciuto la radio come ascoltatore molto presto, come tanti di noi, come operatore, diciamo, nei primi anni 90. Io prima facevo il fotografo, che è quanto di più distante, no? dalla radio, e poi entrai a Radio Città del Capo e ci sono rimasto una ventina d'anni. Ho conosciuto, anche grazie ai racconti di Barbara e Francesco, di questa esperienza della ciurma pirata, che si configura come un tentativo di network, cioè un'esperienza di network, che in realtà è una delle esigenze che si manifesta fin da subito, no? Nell'esperienza della radiofonia libera e indipendente, cioè fin dal momento in cui c'è la rottura del monopolio nei primi anni 70, e quindi c'è questa proliferazione di radio cosiddette libere all'epoca, e nasce subito l'esigenza fin da allora di un coordinamento, no? Tant'è che all'epoca, parliamo del 76 mi pare, nasce la FRED, Federazione Radio Editori Indipendenti, no? Che era un'associazione che in qualche modo radio indipendenti democratiche, perché era quella, diciamo, delle radio non commerciali, no? che in qualche modo già si pone il problema di un coordinamento, di realizzazione di contenuti e di una diffusione che andasse al di fuori del proprio ambito locale per costruire delle reti, no? Questa cosa di fatto è sempre esistita, no? Negli ultimi 40 anni e si è sempre, estrinsecata in diverse esperienze che potevano essere di tipo duraturo, cioè proprio con la costituzione di network, noi eravamo dentro Popolare Network, Radio Popolare di Milano, c'erano altre esperienze, c'era un network di Radio Sherwood, tanti coordinamenti, no? Oppure potevano nascere anche sulla base di esigenze, come dire, temporali, momentanee, per esempio durante il G8 a Genova, no? Si costituisce Radio Gap, no? Quindi un coordinamento di radio proprio per seguire quell'evento con una rete comune. Il che identifica il fatto appunto che al di là della produzione dei propri contenuti o della propria singola esperienza locale, è sempre viva poi questa esigenza di condivisione, no? Comunque di allargamento. Non solo per un problema, diciamo, di avere banalmente un audience più vasta, ma anche per scambiare esperienze e crescere. Per esempio, Radio Città del Capo all'inizio era una radio prevalentemente musicale, con una piccola, anche se concreta, base redazionale. È chiaro che l'ingresso in Popolare Network poi ha cambiato decisamente, no? Gli equilibri da questo punto di vista, perché Radio Popolare invece nasceva espressamente attraverso la sua esperienza come radio di informazione. E io non ne so molto della ciurma pirata, ovviamente, e anche quindi dei progetti, delle idee che sottostanno a questo tipo di progetto, però ne identifico un po' in generale quelli che possono essere questi meccanismi, no? Cioè quindi questa volontà, questa voglia di mettere dei contenuti in comune. Un altro tipo di ragionamento che magari però è più logico che facciate voi, cioè quindi che sia io ad ascoltare, è il perché si trasmette, no? E il perché farlo in comune e soprattutto a chi rivolgiamo i nostri messaggi, no? È chiaro che adesso nel 2022 la situazione rispetto alla rottura del monopolio del 76, anche se ci sono episodi precedenti, è completamente diversa, cioè adesso la nostra capacità anche singola, no, di essere produttori di contenuti e di utilizzare reti è praticamente infinita, no? E quindi non c'è più, come dire, uno spazio da conquistare che altrimenti non ci sarebbe, no? E quell'euforia nasceva anche da quello, cioè la prima volta che c'era la possibilità di esprimersi senza passare dall'istituzione, perché il monopolio è l'istituzione, cioè la radio, così come dopo la televisione. È chiaro che sono strumenti di comunicazione di massa e che quindi sono strumenti controllati dallo Stato, no? Necessariamente, perché sono strategici, no? Pensiamo all'importanza che ha avuto la radio tra le due guerre, no? C'è la potenza di questo mezzo e la sua pervasività, per non dire poi dopo della televisione successivamente. Quando si rompe questo meccanismo, quindi c'è un'euforia, c'è anche la possibilità di appunto essere non solo meri ascoltatori o comunque filtrati attraverso alcune trasmissioni che magari potevano avere un'apertura, no, anche all'interno dei canali istituzionali, ma essere diretti produttori di contenuti e sviluppare linguaggi nuovi. La cosa più interessante, diciamo, senza andare alla geografia di quegli anni che ha anche rotto i coglioni, però è appunto il fatto che soprattutto nella radiofonia, non nella televisione, questa è una cosa anche abbastanza interessante, si sviluppano linguaggi completamente nuovi. Cioè quando si comincia a discutere della rottura del monopolio, e siamo nei primi anni 70, in Italia succede quello che solitamente capita in Italia, cioè queste discussioni, no? Noi adesso parliamo dell'eutanasia, per esempio, no? Cioè, e qui il Parlamento non fa un cazzo, poi a un certo punto interviene magari una Corte Costituzionale o una cosa, e quindi per via giudiziaria, no? Poi si trovano dei meccanismi. Succede più o meno la stessa cosa, cioè lì si discuteva dai primi anni 70 del monopolio RAI. C'era una situazione politica molto centralista, lo era evidentemente la Democrazia Cristiana per ovvi motivi che governava, ma lo era anche il PC. Tant'è che il tentativo dell'allora presidente della regione Emilia-Romagna, le regioni erano state fatte da pochissimo nel 1970, Guido Fanti, fu proprio nel 73 di percorrere un percorso di riforma istituzionale che prevedeva la regionalizzazione di una parte dell'etere. E sono in pochi a sapere che nel 73 la regione Emilia-Romagna aveva in previsione e aveva già finanziato un progetto, il partner tecnologico era la Philips, per fare un canale televisivo radiofonico regionale, no? E avevano affidato questo progetto nella parte, diciamo, progettuale a Roberto Faenza, che noi conosciamo come regista, ma che all'epoca si occupava di media, era tornato dagli Stati Uniti con un sacco di informazioni, con queste esperienze del videotape che cominciavano a esserci, no? E quindi elaborò questo progetto. Questo progetto naufragò per problemi politici, ovviamente all'interno dei partiti, e anche per una legge suicida che fece lo Stato per evitare la diffusione del cavo. Il cavo negli anni 70 negli Stati Uniti era molto diffuso, cioè la TV veniva comunque fruita sia in etere ma anche via cavo. Allora, per evitare, cioè per salvare il monopolio, cosa fece il Parlamento? Adesso mi ricordo chi fu l'estensore della legge, però fece una legge sul cavo per cui si poteva usare il cavo in Italia, ma potevi servire solo fino a una cerchia, diciamo, di una popolazione di 15.000 abitanti, e sul cavo, parliamo di un cavo coassiale all'epoca, poteva viaggiare un unico canale. Quindi questa era una cosa che da un lato permetteva e normava il cavo e lo uccideva nello stesso tempo, perché non ha senso che su un cavo viaggi un unico canale e che serva un numero così limitato di persone, no? Chi è che investe su queste tecnologie? E questo fu la mossa per salvare momentaneamente il monopolio, togliendo il cavo. Perché il cavo? Perché si teorizzava all'epoca che non ci fosse spazio se non per la RAI nell'etere, no? E dopo proprio questo esperimento, diciamo, istituzionale con la giunta Fanti in Emilia-Romagna, proprio qui a Bologna, sul Colle dell'Osservanza, nel 1974 avviene una, diciamo, esperienza che è la prima esperienza di trasmissione libera, no? Quindi contro il monopolio, che è Radio Bologna Libera.
La prima in Italia o la prima in Emilia Romagna?
Non è la prima in Italia in assoluto, perché ci sono state le radio durante la Resistenza, sì, poi c'è stata la radio di Danilo Dolci in Sicilia, ma l'esperienza di Danilo Dolci, per esempio, era un'esperienza che utilizzava una radio pirata, l'etere, ma su una finalità politica, no, di quel momento, non era espressamente vocata a una rottura del monopolio, mentre Radio Bologna Libera è la prima radio nel 1974 messa dentro una roulotte sul Colle dell'Osservanza, e fatta da chi? Fatta dallo stesso Roberto Faenza, che era stato il progettista del piano regionale, no? Quando va tutto in vacca, cosa succede? Succede che lui fa questa dimostrazione. E Radio Bologna Libera fa tre, quattro giorni a settimana, ricordo, di trasmissioni che venivano fatte dal Colle dell'Osservanza con un'antenna, c'era costituito un piccolo gruppo, ed è da quell'esperienza che nascono anche tutte le altre. Cioè, a quell'esperienza lì avevano cominciato a guardare personaggi come Valerio Minnella, come altri soggetti che poi saranno costituenti le prime radio bolognesi, tipo Radio Alice, Radio Città e tutte le altre. E quella era una operazione di provocazione politica, no? Cioè non era una radio destinata a durare, era una radio che doveva dimostrare che l'etere era disponibile, perché circolava anche, diciamo, la propaganda che non si potesse trasmettere localmente perché non c'era lo spazio se non per la RAI, che era una balla evidente, però questo dimostrava che appunto si poteva fare. Da lì in poi succede che fondamentalmente poi a poco si diffonde a macchia d'olio la creazione di radio pirata, fin tanto che a un certo punto la Corte Corte di Cassazione, visto che venivano aperte e chiuse, praticamente con una sentenza dice che in ambito locale la trasmissione locale può essere consentita, perché non, a meno che non produca disturbi per aeroporti, trasmissioni di servizio e quant'altro. E da lì si sviluppa in Italia una situazione non normata che produrrà il fatto che l'Italia sarà il paese più piccolo per dimensioni con più radio al mondo, cioè nel 76, 77, 78 venivano censite circa 1700 radio in Italia, no? Cioè, ognuno apriva una radio, ma anche da un condominio metteva un'antenna, no? E trasmetteva. C'erano radio scomparse di cui nessuno sa più niente, non so, qui a Bologna c'era Radio Silvestro, no? Cioè, Radio Silvestro era in una sede di quartiere dove aveva messo un'antenna e ognuno trasmetteva un po' che cazzo voleva. E questo chiaramente che cosa produce? Però produce da un lato un'euforia e anche una teorizzazione a sinistra di grande libertà, no? Ah sì, adesso è... E anche tanti linguaggi nuovi, quindi una grande ricchezza. Ma dall'altro apre anche uno spazio non normato su cui si inseriscono immediatamente anche legittimamente le radio più commerciali, no? Che non significa il male, attenzione, però questo che cosa produce? Che poi a un certo punto la dimensione commerciale, che quindi diventa anche redditiva, no? Perché attraverso la pubblicità e quant'altro, produce il fatto che questo diventa un mercato, no?
Infatti in questo livello qua, scusa se ti interrompo,
c'è questa frase molto bella che dice: in pochi anni diventano migliaia, poi però a poco nella giungla arrivano i latifondisti e comincia la deforestazione.
Sì, questo lo vedremo poi in maniera visibile e eclatante, per esempio per il fenomeno televisivo, che è anche contestuale a quello radiofonico, e perché cominciano a nascere le prime televisioni libere anche lì. Naturalmente le televisioni, a differenza delle radio, hanno bisogno di impianti e di investimenti molto più costosi, nonché di tecniche di trasmissione, perché devi fare le riprese, no? Cioè, quindi è già tutto più costoso, quindi le TV commerciali, indipendenti, libere, cosiddetto, non hanno nulla a che fare con le radio libere. Le radio libere sviluppano linguaggi i più diversificati e vengono utilizzate da una platea di soggetti sociali i più diversificati, da gruppi religiosi, da gruppi politici, da gruppi semplicemente aggregati, no, di quartiere, cioè fino alle esperienze commerciali che cominciano a strutturarsi a livello locale. Per le TV non è esattamente come per le radio, e anche il linguaggio che sviluppano le radio è molto più innovativo e molto più esplosivo di quanto non succeda per la televisione locale, che tende a scimmiottare invece in maniera molto più modesta, diciamo, però il modello dominante, che è quello della radio. Le radio libere inventano dei linguaggi e inventano dei sistemi di comunicazione che prima non c'erano. Pensate alla telefonata in diretta. La telefonata in diretta è una cosa che prima non esisteva in RAI. In RAI esisteva Radio 3131, che era un programma che prendeva anche telefonate filtrate dalla redazione, no? Se voi vi andate ad ascoltare, magari qualcuno ha fatto, tanto per dire casi eclatanti, il 77 bolognese, Radio Alice, vedete come la telefonata in diretta è fondamentale, no? Per descrivere quel tipo di situazione, ma anche una serie di format che poi diventeranno, così a torto a ragione, in molti casi sono anche, se penso alla Zanzara adesso, mi viene da vomitare, però cioè comunque format anche provocatori, no? Cioè, vengono inventati in quel periodo. Per esempio da Radio Alice si parla di tutto, no? E Radio Alice, ma inventano anche lo scherzo radiofonico, cioè il fatto che tu telefonavi dalla radio, mettevi in diretta e mettevi in diretta l'interlocutore magari cambiando voce. E questa cosa qua veniva utilizzata per chiamare personaggi famosi e metterli in diretta. Una volta Bifo chiama giù a Roma e si fa passare Andreotti, no? Si fa passare Andreotti, finge di essere Umberto Agnelli e comincia a dire: ma insomma, qua tutte queste fabbriche occupate, no? Bisogna fare qualcosa.
Che roba contessa.
E c'è tutta sta presa per il culo con Andreotti che all'inizio sta, si sta, no? E poi capisce anche lui che c'è qualcosa che probabilmente non funziona. Però ecco, quello è il primo esempio anche di un utilizzo, diciamo, e un linguaggio, un utilizzo dello strumento che travalica completamente quelli che erano i canoni, no? Con cui solitamente nelle reti gestite dagli stati, no? Si trasmetteva. E questo succede non solo in Italia, in tutto il mondo, no? Ci sono film tipo. Adesso mi ricordo il titolo esatto sulle trasmissioni fuori fuori stato, no? I Love Radio Rock, no? Ecco, cioè anche dal punto di vista per esempio della musica, no? Quindi trasmettere determinati contenuti che non andavano nelle radio di stato, cioè sono tutte espressioni di una esplosione di contenuti e di creatività che si collega ovviamente anche poi col bisogno di rete, quindi di condividere queste esperienze, che sono collaborative e conflittuali sempre, perché ovviamente cioè, tra il modello Radio Città a Bologna o Radio Popolare a Milano e il modello Radio Alice passa un mondo, no? Cioè, modello Radio Città o Radio Popolare, posto che il giornalista Maurizio Torrealta, che fonda Radio Alice, voleva fare una cosa tipo Radio Popolare, ma non ci riesce. Sono modelli completamente diversi, cioè alcuni modelli vogliono fare una radio di informazione democratica, no? Quindi strutturata, con la redazione, tutto quanto, mentre Radio Alice teorizza appunto l'assenza di distanza tra l'emissione e la ricezione, quindi ognuno può entrare e trasmettere, no? E quindi, non so, arriva il collettivo gay del fuori che dice quanto è bello prendono nel culo, e oppure poi dopo arrivo io e parlo di quanto sono triste perché mi ha lasciato la fidanzata, ed è tutto così, no? Cioè fondamentalmente è un flusso continuo emozionale in cui non c'è gestione, non c'è palinsesto, che è una cosa molto bella, ma che chiaramente può durare poco. Infatti, e questa è una mia opinione personale, penso che Radio Alice abbia fatto la morte più bella possibile proprio perché è stata diciamo uccisa dall'irruzione della polizia, se no sarebbe diventata, come in effetti diventò dopo il settembre del 77, quando venne in qualche modo ricostituita, una noiosissima radio militante, capito, in cui si facevano delle gran pippe. E invece questa, diciamo, grande giovinezza, no? Grande esplosione creativa interrotta in modo così violento e cruento la rilancia in un mito che è immortale, no? Questa è la sua bellezza. Altrimenti, se no, le storie, come sempre succede nella nostra storia umana e personale, ma anche nelle storie collettive, hanno delle curve, no? Cioè vai su, poi magari ti stabilizzi, poi magari decadi, no? Pur sopravvivendo a te stesso in qualche modo. E niente, io avrei poi anche finito perché cioè, non so cosa dirvi di più, insomma, siete voi che dovete parlare secondo me e dire che tipo di esperienza radiofonica volete fare, perché la fate e che cosa volete comunicare, no? In uno scenario che ovviamente è completamente diverso da quello appena descritto.
Che per un po', riprendendo quello che dicevi tu all'inizio, cioè, scusami, non tu, perché in tutto ciò stiamo registrando, però se qualcuno ci tiene a parlare e non essere registrato, ovviamente si taglia. E a quello che diceva Francesco prima, cioè, sì, è vero, era un contesto diverso, è anche vero che il contesto della M è di prendersi lo spazio della M come, come anche occupare un palazzo, come anche occupare posti prima che collassino, perché altrimenti dopo diventano inusabili. Insomma, noi ci vediamo delle somiglianze con questa lotta al monopolio dei primi anni 70, poi chiaro sì, 80-90 la cosa è cambiata, adesso appunto l'FM insomma, è affrontabile solo da poche radio comunque che resistono, tipo Radio Onda Rossa, e, di cui qualcuno è presente in qualche modo. E no, la cosa che voglio dire è che mi ha fatto molto piacere, mi ha rincuorato molto leggere questo libricino che avevate fatto te e Lorenzo Berardi e Silvestro Ramunno, sì, ho letto bene, perché ci sono diverse storie, appunto ci sono le testimonianze di diverse persone su queste varie radio bolognesi, no? Da appunto Radio Città, ma anche chiaramente Radio Alice, ma anche altre tipo Oasi Radio, altre radio di cui io ignoravo l'esistenza, e perché in molte di queste radio c'è appunto questo sali e scendi di cui parlavi te, no? Perché è bello magari finire in modo eclatante, oddio, bello, anche no, soprattutto se comportano degli arresti, delle denunce, delle cose, però la quotidianità del portare avanti una radio appunto prevede momenti di picco, momenti di ballata, e quindi è molto rincuorante sapere che anche in esperienze che uno ritiene mitiche, tipo Radio Alice, c'erano quelli che dicevano che palle questo situazionismo continuo, voglio un palinsesto, e quelli che invece dicono no, perché questa cosa del palinsesto ci lega troppo, noi vogliamo il flusso libero, e quindi cioè, è bello perché almeno nella radio di cui mi sento parte, di Radio Spore, questa piccola radio bolognese nata XM, e qualche anno fa, insomma, è un discorso che esiste, no? E fra il lasciamo un microfono aperto sempre, no, facciamo un palinsesto, trasmettiamo a un orario X una cosa X che succede, e quindi, insomma, è qualcosa che esiste. Qua con noi abbiamo non solo Radio Spore, ma anche Radio Wombat di Firenze e Radio Contado all'interno di Radio Wombat, e quindi un po' nell'idea di microfono aperto, se volete dire qualcosa, se volete presentarvi, se volete chiedere, se insomma...
Ecco. Grazie. Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Palmiro e sono venuto qua insieme al Reverendo e a Mattina, e noi due facciamo parte di Radio Wombat, questa appunto radio streaming pirata di Firenze, siamo anche molto di nicchia. Nello specifico, no, effettivamente è vero, no, per rispondere soprattutto alla tua domanda, prima osservazione, no, a chi ci rivolgiamo. Nello specifico noi facciamo Radio Contado, che è una trasmissione che è molto incentrata su quello che è il mondo agricolo, per la sovranità alimentare, per l'autodeterminazione, e ci rivolgiamo soprattutto a quelle persone che fanno parte di movimenti come possono essere Genuino Clandestino, Campi Aperti, Genuino Clandestino Nazionale, anche con contatti diciamo internazionali, ho dato con qualche intervista casualmente. E per questo dicevo di nicchia, e anche perché non siamo poi così interessati, nonostante ce ne sia l'ambizione, a voler espandere così tanto diciamo il nostro raggio informativo, perché non siamo interessati, parlo sempre di Radio Wombat, nel senso, se anche questo è condiviso nella ciurma, ma penso nel fare informazione di massa, fondamentalmente. E quindi nulla, poi spaziamo anche, non so, abbiamo anche una trasmissione che si chiama L'Arte del Vizio ed è puro cazzeggio, è divertentissima, tra l'altro, se la volete ascoltare, è una figata pazzesca, cioè, nel senso, anche solo, come dicevi te, no, noi siamo ben definiti a Radio Wombat, abbiamo un palinsesto, abbiamo degli orari e ci sta, no, bella anche l'escalation, no, questa sinusoide di facciamo partire il flusso che poi arriva in cima e cade perché è inevitabile, è il ciclo della vita. Quindi anche però non lasciarlo così sempre, no, una radio intera, ma dedicare anche degli spazi dove c'è l'informazione attiva, c'è l'informazione politica e quant'altro, e poi ci sono anche i momenti di svago, anche se possiamo dire che gli ascolti non è che siano veramente, gli indici di ascolti non siano veramente tantissimi, però comunque è già un'esperienza più che altro che facciamo noi alla radio, fondamentalmente, continuando ad avere l'ambizione a chiedersi perché no stiamo facendo questo, perché facciamo informazione. Io me lo chiedo costantemente, nonostante trovi significato in questo ogni volta che ad esempio andiamo in onda con Radio Contado, perché siamo molto legati a questo argomento qua, ma non siamo affatto identitari e non siamo definiti. Nel senso che comunque, anche se giriamo intorno a quello che è il mondo contadino, agricolo, tutte le politiche, le economie e le varie divergenze che accadono, non parliamo solamente di questo, parliamo anche di attualità, parlando anche di questi ultimi 2 anni, fondamentalmente delle problematiche sociali che dividono tutti quanti, anche noi, cioè chiunque all'interno di noi stessi, fondamentalmente. E smetto perché sennò vi sparo un po' di mega infinito, ma era un po' per presentarci. Non volevo presentare la Duma nella sua totalità perché dovrebbero arrivare degli altri nostri compagni che fanno altre trasmissioni e che sono stati anche, diciamo, tra i fondatori di Radio Wombat, che sicuramente, se arriveranno stasera, potranno anche spiegare, no, meglio su come è nata Radio Wombat e quali erano le necessità al principio, solo appunto per mettere l'accento un po' sulle origini. Ho finito.
Ciao, vabbè, anche io faccio Radio Contado, Radio Wombat, L'Arte del Vizio, tutte ste robacce, sono reverendo, e mi sono avvicinato alla radio 4 anni fa circa, e principalmente per motivi tecnici, perché mi piace un po' smanettare, e soprattutto le prime puntate che sentivo di Radio Contado, boh, non mi suonavano bene, per cui ho detto, boh, andiamo a vedere un attimo come si può migliorare. Vabbè, non mi sento un grande oratore, però mi sembra importante dire questa cosa, perché Radio Contado nasce fondamentalmente come esigenza di un collante, di avere un collante all'interno della rete di Genuino Clandestino, che fondamentalmente è un'esperienza molto ampia, fatta da persone che vivono in luoghi ampi e hanno per forza bisogno di sentirsi spesso, perché sennò si perdono costantemente. Infatti Genuino Clandestino è un delirio, non ci si capisce niente, cambiano persone, nodi ogni anno, ogni 6 mesi, e fondamentalmente noi a Radio Contado facciamo questo lavoro qua, chiamiamo ogni puntata, chiamiamo 3 o 4 persone diverse in giro per l'Italia, o i nostri amici o i nostri parenti, gli chiediamo, oh, ma cosa state facendo in questo periodo, cosa si fa in campo, come ve la state vivendo questa storia, ok, facciamo anche qualche approfondimento, però fondamentalmente abbiamo bisogno di tenere insieme questa rete. E la cosa molto buffa è che per farlo ci serviamo di un'altra rete, che è Radio Wombat, perché Radio Wombat è fondamentalmente una rete di programmi, nel senso non c'è una redazione, non c'è un coordinamento vero e proprio, caro, c'è una mailing list, ci si sente, ma anche la linea editoriale è molto labile. Cioè davvero, noi possiamo spaziare dalle cose più serie di Radio Contato all'Arte del Vizio e un po' Maggi Birri, che nessuno ci dirà niente. E proprio perché si è deciso un po' poco, ecco, tutti insieme. Forse questo anche un po' mi dispiace, perché abbiamo iniziato di recente a fare degli incontri più politici, proprio per questo, per chiarirci un po' più le idee su come la vediamo, proprio tutta la questione della comunicazione. E magari anche temi un po' più spinosi dell'attualità, che forse avrebbe senso affrontare più insieme. Comunque la cosa divertente è che, appunto, per tenere insieme una rete ci affacciamo e ci serviamo di un'altra rete, E, insomma, per forza, quel discorso della ciurma pirata, che è una rete di reti, insomma, mi è sempre preso bene questa cosa. Anche perché è nata soprattutto, cioè per come l'ho vista io, è nata in primis per condividere dei discorsi tecnici di base, che appunto lo scalino era quello di trasmettere nell'etere, di autocostruirsi i trasmettitori e gli apparati, e come dire, venite anche voi.
Beh, mi riaggancio di nuovo su Radio Spore, io sono Gio, e tipo Radio Spore, per come la vedo io, è venuta prima l'infrastruttura, nel senso la piglianza bene di mettere su un'antenna, provare dal punto di vista dell'infrastruttura cosa significava. È nata dentro XM, che è stata la sua fortuna, perché XM ci passava centinaia di persone, quindi vuoi che non ci sia qualcuno preso bene con la radio? Certo, c'erano un sacco. E è stata tanto tempo a partire, perché poi è arrivata nel periodo dello sgombro di XM, quindi tutte le varie questioni di seguire l'emergenzialità, lo sgombro, eccetera, eccetera, e è partita in maniera forte durante la pandemia, perché ci siamo trovati con un sacco di tempo da passare in casa, che cazzo facciamo, non vediamo le persone, proviamo a comunicare tramite la radio, e lì ha avuto una gran spinta e è partita a trasmettere in maniera forte. E non so bene cos'è che ci porta a trasmettere, nel senso, chiaramente è un contesto completamente diverso da quello di rompere il monopolio per avere uno spazio per trasmettere, perché se io prendo un computer o uno smartphone, chiunque di noi può fare una trasmissione e comunicare a n.000 persone. L'importanza forse di farlo tramite una radio è cercare di aggregare tutte queste voci, perché siamo bravi tutti a fare 10.000 podcast e poi magari nessuno ne ascolta neanche uno perché c'è troppa informazione. In un mondo in cui c'è troppa informazione, noi andiamo ad aggiungercene ancora di più. Però per volontà di cercare di connettere assieme delle cose, che poi è fondamentale, insomma, la comunicazione è la base di partenza di ogni dialogo, è la base di partenza di un'azione, per cui se Radio Spore poi è riuscita a dar voce, riesce a dar voce, adesso un po' altalenante, perché chiunque voglia fare un programma è sempre benvenuta.
Infatti voi non lo sapete, ma questo è un grande trappolone per dirvi: volete venire a fare un programma con la parte bolognese della ciurma, che è Radio Spore, è aperta a tutti. Esatto. E grande spoiler, posso dirlo? Inizieremo anche a trasmettere da qui.
A trasmettere online.
Online.
E avremo una regia in uno spazio pubblico.
Solo web radio.
Le regie da quel momento della pandemia sono state principalmente in spazi privati, cioè le nostre case. Ognuno con un computer si metteva d'accordo, ci coordinavamo e via di trasmissioni. E da questo anche la ciurma pirata, anche quella è partita da discorsi tecnici di gruppi di persone prese bene nel capire come funziona l'infrastruttura, come funziona la trasmissione radio, eccetera, da cui sempre durante il lockdown del 2020 è partito un coordinamento per cercare di trasmettere contenuti collettivamente. Che, beh, una cosa che sta andando molto bene è che comunque c'è un giornale radio, che parlo di quello perché è quello di cui mi occupo principalmente. Nel corso di questi 2-3 anni siamo riusciti a costruire un giornale radio che va dal lunedì al venerdì, dal lunedì al giovedì, comunque all'una, in cui ce lo gestiamo fra queste quattro città, e inizialmente era partito con proviamo a dare delle informazioni durante la pandemia su temi di movimenti sociali e via dicendo, di campagne dal basso, perché è il mondo da cui veniamo, il mondo di cui abbiamo più facilità a parlare, a raccontare le cose, e ci andava di mettere assieme, di aggregare tutto, di aggregare ciò che succede, perché l'altra questione è che sempre sul fatto di chiunque può trasmettere, non, se una persona vuole sapere più o meno quello che fanno i movimenti sociali in giro per l'Italia, deve aprire almeno una decina di siti web differenti, prendere un'informazione alla volta e poi fare lo sforzo di connetterle e capire un po' come si sta muovendo la situazione generale. Ecco, anche solo cercare di aggregare queste informazioni, che all'inizio dei primi GR erano: prendi i pezzi di comunicati delle varie realtà che stanno facendo cose e li metti assieme, così hai almeno una mezz'ora in cui hai un panorama generale di cosa accade in giro. Il fatto adesso di averlo da più città, con un'informazione a livello internazionale, nazionale, locale, è una ricchezza appunto nel riuscire a connettere e dare un'idea collettiva di quello che succede. Poi fare informazione è difficilissimo, cioè poi ti intrippi nel quali sono le fonti, come fai a scrivere notizie, che cosa vuol dire, non c'è un coordinamento unico, si lascia un po', cioè abbiamo un megapad in cui scriviamo le informazioni di cui vogliamo parlare, cerchiamo di buttare giù una scaletta e si leggono poi in diretta. E qua la cosa che a me distrugge il cervello è come si fa informazione in questo senso, cioè noi veniamo dai movimenti sociali e vogliamo fare informazione su quello perché è quello di cui ci è vicino, ma non può essere un'informazione totalmente disconnessa da ciò che succede a livello sistemico, perché se io ti dico ci sono le proteste della scuola, ma non ti dico che un ragazzo è morto durante l'alternanza scuola-lavoro e che cos'è l'alternanza scuola-lavoro, allora stiamo parlando di una cosa che non è, cioè è da far risaltare un po' il tutto, non solo il comunicato ma anche la situazione generale, e lì sta un po' nel discutere, nel parlare assieme, nel capire collettivamente che cosa vuol dire e come lo vuol dire. Per ora sono tutta una serie di esperimenti che secondo me sono belli. La cosa che dicevi prima tu di Radio Alice, che toglie la barriera fra emittente e ricevente, mi ha riportato in mente che una volta un ragazzo aveva proposto di prendiamo un'ora, due ore alla settimana in cui chiunque, proprio chiunque, metti le credenziali pubbliche e chiunque può trasmettere in diretta su Radio Spore. Al che noi tre ci siamo guardati e abbiamo detto: cazzo, no, forse è un po' un macello, aspetta un attimo, come facciamo, cosa non facciamo? Dall'altro, no, ci stavo ripensando che effettivamente anche su cose del genere, in cui processi che non controlli, che lasci totalmente al caso, può venire fuori qualcosa di molto interessante. E fa parte della radio, del lato creativo di far radio, insomma.
Sì, mi riaggancio alla domanda che hai detto prima, di perché trasmettiamo, nel senso perché trasmettiamo per esempio in etere, ma in generale perché fai radio. In questa discussione stavo pensando di, anche rispetto a quello che diceva Paolo, il contesto è cambiato completamente, le possibilità di veicolare informazione si sono espanse praticamente all'infinito, noi sperimentiamo i risultati a volte demenziali, e il collegamento si è fatto di cominciare a trasmettere da qui. Io che mi sono sempre occupato molto più di digitale, informatica eccetera, lo faccio di mestiere, ma è sempre stato buona parte del mio attivismo. Cosa c'è? Sono anni che mi chiedo cosa c'è che non va nelle web radio. Sia chiaro, io non penso che, cambiato il contesto, semplicemente si possa cercare di riprodurre qualcosa che è successo nel passato, però è anche vero che vedo, soprattutto in ambienti politici, perché sono quelli che mi appartengono, ma non solo, che da quando c'è la possibilità materiale di fare web radio sono fiorite migliaia di web radio. Le cifre delle radio FM d'Italia negli anni 70 non sono nulla rispetto alle cifre delle potenziali o reali web radio, però Le web radio, per quanto mi riguarda, sono un fallimento sistematico da decine di anni, a parte rari casi o meccaniche editoriali e commerciali che comunque sia sopravvivono per, in realtà per altri motivi. La web radio ha un problema, in generale è un problema che in qualche modo è sorto in tutta la comunicazione facilitata dal digitale negli ultimi anni. Penso anche a un parallelo, per esempio, di quello che è stato nel nostro ambiente Indimedia e quello che c'è stato dopo Indimedia. Il fatto che ognuno si poteva fare un blog, ok? Indimedia, che era un mezzo di informazione che tutto sommato era costretto dalle possibilità materiali di poter fare un sito nel momento in cui nessuno lo poteva fare, e nel momento in cui sono apparsa la possibilità tecnica per ciascuno di farsi a costo praticamente zero un blog dove raccontare quello che voleva, è cambiato molto. Tante cose bellissime sono apparse, ma una serie di cose sono scomparse, non siamo mai più riusciti a riprodurle. Da questo punto di vista, trasmettere in realtà in qualche modo è più una domanda che altro, non ho una risposta, però c'è qualcosa che ci sta mancando, del fatto che tutto sommato vuoi in senso geografico di trasmettere da un punto, nel senso che nel rapporto tra chi trasmette e chi riceve, il fatto che si trasmetta da un determinato punto crea un senso di comunità e di relazione tra chi riceve e chi trasmette, che nella web radio non hai. Per esempio, la web radio, con la sua possibilità di essere ovunque, fallisce sistematicamente sul lato territoriale e geografico della questione. È una cosa nella quale invece le radio tradizionali è una dinamica sulla quale potevano vivere. Lì c'è qualcosa che ci manca. Abbiamo guadagnato una possibilità e abbiamo perso la capacità di fare quello che facevamo prima, è demenziale. In generale penso che sia connesso appunto al discorso delle telefonate in diretta, eccetera, e in generale del fatto che l'informazione atomizzata, tutto sommato individualizzata, non ci stiamo ancora rendendo conto del fatto che ha un grosso problema, che soprattutto adesso in un periodo di iperinformazione, quello che ti interessa è avere quella che chiameresti una linea editoriale, chiamala come vuoi, l'informazione aggregata con un criterio che può piacerti o non può piacerti, ma il prodotto collettivo di valore che noi possiamo fare sull'informazione adesso è tutto sommato mettere insieme informazione con un criterio, con una scelta, con un discorso, eccetera, eccetera. Troppa possibilità ci ha individualizzato e atomizzato questa cosa, una cosa secondo me sulla quale noi dovremmo un attimo tornare indietro e smetterla di buttarci nel nulla, perché ci stiamo buttando nel nulla sistematicamente. Da quel punto di vista, trasmettere nell'etere, per quanto mi riguarda, al momento è un pretesto, appunto. Come possibilità tecnica è inutile, ci sono potenzialità tecniche più funzionali, più competitive, più efficienti e anche più economiche. Però tutto sommato più o meno riscontrando tutti che trasmettendo nell'etere si crea un senso di baricentro geografico, ok, dell'informazione, della comunità, eccetera, eccetera, che funziona. Crea in qualche modo una sinergia tra chi ascolta e chi trasmette, che senza avere trasmettere da un posto non esiste. Stessa cosa per quanto riguarda Radio Spore. Radio Spore è nata in XM è stato sgomberato, e Radio Spore ha vissuto per 2 anni senza un luogo di riferimento fisico. Abbiamo trasmesso da casa, siamo diventati dei maghi nel fare regie completamente distribuite, dove non c'era un mixer. Siamo stati una radio senza un mixer e con sistemi incredibili, ognuno dalla sua casa. Siamo riusciti a creare dei programmi, delle dirette anche piuttosto importanti. Abbiamo, in piena pandemia, Radio Spore ha fatto delle dirette con migliaia di interventi per il 25 aprile e il 1 maggio di 2 anni fa, preso in pieno lockdown. Facciamo una cosa che ebbe una partecipazione enorme, con centinaia di ascoltatori, centinaia di contributi.
Una scaletta autogestita da chi partecipava alla diretta.
Esatto, fu un esperimento di autogestione molto, molto interessante. Però abbiamo anche nel lungo periodo, con questa forma, sperimentato il fatto che non riusciamo a carburare, perché il fatto di non avere un posto dove c'è la radio, un posto dove c'è la redazione della radio, con tutte le relazioni umane che ne conseguono, è bloccante. Per Radio Spore al momento è bloccante, per esempio.
Beh, io dico solo una cosa, tanto ringrazio, perché sono tutte informazioni interessantissime che meriterebbero tutte delle riflessioni. Ne colgo solo una, ma giusto per la mia vocazione stoica, no? Cioè, questo fatto dell'emissione ricevente, trasmittente, non è poi una caratteristica solo di Radio Alice, lo facevano tante radio, e non so, forse qualcuno di voi se lo ricorda, i più anziani, ci fu anche un episodio abbastanza curioso di Radio Radicale che lasciò per 24 ore accesa la segreteria telefonica, per cui tu telefonavi a Radio Radicale e lasciavi il tuo messaggio, e tutti questi messaggi venivano messi in circolo, quindi andava dal viva la figa, porco Dio, a il sermone politico, alla confessione quanto sono depresso, la mia fidanzata mi ha lasciato, cioè, e c'è stata questa trasmissione, capito, da, che era di fatto fatta dagli ascoltatori, no, attraverso la registrazione in segreteria telefonica e messa in rete, tra l'altro Radio Radicale è una rete nazionale, no? Ci furono anche degli scandali, delle proteste, delle interrogazioni parlamentari per appunto bestemmie, cose, eh? Però cioè, erano queste delle forme anche, no? Mi veniva in mente quando accennavi a questo discorso. Io penso che te, Francesco, hai colto un punto fondante, no? Almeno dal mio punto di vista, di tutta la vicenda. Qual è? Allora, finché tu hai uno spazio finito, cioè io vado da qui o a qua, io devo riempire 10 pagine di un giornale, ma i giornali sono 5, no? Allora, è chiaro che lo spazio finito ti dà un territorio, no, potenziale e una, come dire, una audience potenziale di un certo tipo, perché è finita. Tu quando invece raggiungi l'infinito, raggiungi l'atomizzazione e quindi hai centinaia di migliaia di produttori di suoni, parole, concetti, ma non hai ricettori. Questa cosa qua però è una cosa che ha a che fare col discorso della comunità. Cioè, io ho fatto per 20 anni Radio Città del Capo, che era una radio indipendente, che ne dicessero, cioè lo è stata finché non è arrivata una grossa cooperativa che l'ha presa, ma quello è un altro discorso. Finché è stata indipendente per 25 anni, che te ne dicessero, ah, siete la, dei comunisti, dei verdi, dei sti cazzi, però eravamo noi, no? Cioè questa è la cosa. E avevamo una comunità, perché adottando il modello anche di Radio Popolare dell'abbonamento, chiedevamo agli ascoltatori che volevano di abbonarsi alla radio, quindi di finanziarla. E anche quando l'abbonamento è diventato una voce non prevalente del bilancio, perché noi, diciamo, io sono entrato nel 92 in una radio in cui nelle assemblee aperte che si facevano dicevano: ah, la radio costa, non so, X soldi, ne abbiamo 10-20 milioni di meno, ma va bene lo stesso. Dico: no, non va bene un cazzo, perché se non riesci, no, a raggiungere almeno il pareggio, vuol dire che non va bene. Ed era fatta quasi tutti da cioè sostanzialmente da volontari e da un paio di figure che venivano pagate non si sa bene come, al nero, per tenere aperto la mattina, per la radio, quindi sempre con grande difficoltà. Questa radio qua è diventata sempre in maniera dipendente, però, quindi da editore puro, cioè la cooperativa che la gestiva era un editore puro, cioè faceva solo la radio. Gli editori puri non sono mai stati in Italia. Gli editori non sono editori puri. Editore puro non significa che sei puro, che sei bravo, no? Editore puro significa che praticamente il tuo core business, come si dice, è l'attività che fai. Gli editori di giornali, televisioni, non sono puri, cioè sono soggetti imprenditoriali, soggetti politici, soggetti di qualsivoglia natura che detengono dei mezzi di informazione, ma che hanno il business in tantissime altre parti. Il che significa che tu, per esempio, non so, il Corriere della Sera lo puoi tenere anche in perdita se vuoi, no? Perché ti serve come mezzo di informazione prevalente per orientare la politica e quant'altro, ma non te ne fotte un cazzo necessariamente che sia in bilancio, no? Poi magari meglio se lo è, però cioè, gli editori puri in Italia si conta sulle mani di una dita, che non siano partiti, chiese o imprenditoria alta, cioè ci metti il Manifesto, Radio Popolare, a alcune esperienze appunto radiofoniche che sono sopravvissute, ma sono pochissimi, a differenza dell'esperienza anglosassone in cui l'editore puro è invece anche una figura abbastanza diffusa. Perché faccio questo ragionamento qua? Perché poi alla fine volevo arrivare al punto centrale, cioè questi abbonati e questi ascoltatori, anche quando non diventano più per lo sviluppo economico della radio, noi arriviamo ad avere 12 dipendenti e 14 collaboratori fissi, tanta roba, 12 dipendenti assunti, e quindi e gli abbonamenti sono un migliaio di persone che versano intorno ai 60-70 euro l'anno, che quindi paradossalmente questa quota di abbonamento si riduce nel bilancio complessivamente, mentre prima è prioritaria, dopo diventa meno percentualmente, ma non lo è meno in termini di essenza della radio, cioè la radio aveva senso finché era una comunità. Cioè la forza della radio, la radio Città del Capo, ma tante altre esperienze, è la sua comunità, è il fatto di connettere una comunità, piccola o grande che sia. Poi magari a questa comunità si aggiungono anche altri che non fanno parte di quella comunità, ma che ti intercettano, no? Per vari motivi, però quello è il suo valore forte. Quindi la cosa fondamentale, dal mio punto di vista, è che le esperienze, a prescindere dai contenuti che vogliono mettere in rete o condividere, no? Cioè, si formino sulla base di un concetto di comunità e che queste comunità magari incontrano altre comunità e che quindi in questo modo qui tu puoi interagire con questo sistema infinito e diventare rilevante, non dal punto di vista numerico necessariamente delle persone che raggiungi, quindi non è un problema semplicemente tecnico. Poi magari colgo la tua provocazione, magari vai in AM e quindi lo spostamento tecnico ti può agevolare, diciamo, da un certo punto di vista, ma in realtà questo potrebbe funzionare anche sul web, cioè se però la tua, diciamo, attività radiofonica è un'attività comunitaria. Non a caso facevi l'esempio di una radio che comunque nasceva da un centro sociale, da un'aggregazione, che quindi aveva una sua comunità di riferimento, no? Poi puoi uscire da questa comunità, nulla ti vieta, no? Non devi essere il rappresentante necessariamente o il così, l'ufficio stampa dell'XM24, no? Per dire, cioè puoi anche allargarti, però so, io mi ricordo che quando la radio chiamava, la radio Città del Capo diceva una cosa, cioè avevi centinaia di persone che seguivano la radio, no? Perché avevi una credibilità, perché avevi un'autorevolezza, perché avevi un rapporto, perché conoscevi, avevi relazioni, perché la gente si spendeva per la sua radio, no? Non solo in termini economici, ma in termini, cioè cambiavi sede, facevi un trasloco, dovevi rimettere sugli studi, veniva la gente a lavorare gratis e te lo faceva, no? Ti aiutava, insomma, no? Per quanto poteva. Quello è il valore della comunità. E se tu hai questo, chiaramente poi anche tutti gli altri discorsi, no? Cosa trasmettiamo, cosa non trasmettiamo, facciamo informazione, facciamo musica, andiamo in diretta, andiamo in registrata, sono tutte cose tecnicamente interessanti e anche editorialmente importanti, ma che però devono fare un riferimento a questo. Se tu non hai questo, sei appunto atomizzato, cioè quindi sei una delle centinaia di migliaia, milioni di cose che io domani posso fare Radio Paolo Soglia, no? E che cazzo gliene frega, cioè nessuno, no? Cioè, magari puoi anche dire delle cose interessanti, per carità, ci sono tanti contenuti, tipo podcast, che possono essere interessantissimi, no? Da ascoltare. Però intanto come li intercetto, come li raggiungo? E avete notato, e concludo perché sennò divento palloso, cioè noi adesso siamo in una delle classiche situazioni di crisi, emergenza, la guerra in Ucraina. Ora, paradossalmente, più questo concetto di comunicazione potenzialmente libera e infinita si è dilatato, più un'informazione mainstream, appiattita, e devo dire anche assolutamente povera di contenuti e di informazioni anche basilari, non soltanto di analisi, la fa per la maggiore, no? È paradossale, perché in teoria tu dovresti dire, beh, magari su una situazione come questa ho la possibilità, e magari c'è anche, ma dove la vai a cogliere? Cioè, nell'infinito poi come vai a pescare qualcosa? Diventa molto più difficile. Per esempio, le radio libere avevano questo di bello, che erano comunque limitate, e quindi determinate esperienze ti diventavano un collettore, quindi anche un semplificatore, e quindi potevi sentire magari il corrispondente, proprio il personaggio che tu conoscevi in Ucraina in quel momento, che faceva la diretta radio di quello che stava succedendo e che ti raccontava magari delle cose, e questo andava in circuito, no? Adesso magari c'è, ma dove la vado a beccare? E quindi tutti alla fine vanno sull'informazione mainstream dei grandi portali di online, Repubblica.it, di sommare di cazzate da gente che magari in Ucraina manco c'è, no? E si mette un elmetto in testa, e avete visto queste cose, poi mi taccio, cioè meraviglioso, con i cazzo di proto-giornalisti che sta lì col giubbotto antiproiettile e l'elmetto, e dietro ci sono gli omarelli e le donnarelle che fanno la spesa. Cioè, no, capisci che cioè, è allucinante, no? Se sai, no, il giornalista sta sia qua, ma le bombe russi, e dietro c'è la donnarella che sta facendo la spesa.
Camera di camera in cui starà fumando una sigaretta, intanto.
E nessuno che coglie un po' questo piccolo problema.
Non so se qualcun altro vuole parlare, intervenire nel frattempo che vi fate coraggio.
Se con il micro. Dico una cosa. Okay. No, secondo me il modello della cooperativa degli utenti è abbastanza importante, nel senso che è un po' la cosa che può permettere di essere autonomi e contemporaneamente avere gli strumenti per operare. E io qui dico spesso ai compagni più giovani, qual è il modello di questo circolo? È un po' quello del circolo operaio. Cioè, nel senso che qui come facciamo a vivere? Lavoriamo, lottiamo per il salario, per avere un salario più che dignitoso, anzi di più, e poi quello che ci rimane da quello che ci serve per vivere lo investiamo in una iniziativa collettiva. Questo secondo me è un passaggio importante.
Io volevo aggiungere un altro tassello, anche in riferimento a quello che diceva Francesco su e anche altri su il perché fare radio, che cosa ci anima a fare radio. A me personalmente è un po' di allergia nei confronti dell'internet, perché appunto lo trovo atomizzante e non penso che sia, almeno l'internet di adesso, non dico quello delle origini, ma l'internet di adesso e quello dei social non penso che sia neutralmente atomizzante o atomizzante per caso, non penso insomma che ci siano delle strategie, senza fare facili complottismi, però ecco, che non sia del tutto insomma qualcosa di neutro, sì, diciamolo così. E la radio ha di bello varie cose. La prima, che ha bisogno di un'infrastruttura minore, sì, vero, si appoggia, cioè almeno dei vari tipi di radio, poi ce ne sarebbe da parlare, magari poi non so se qualcuno vuole parlare, onde medie, onde corte, onde appunto FM. Però potenzialmente tu puoi trasmettere radio con una, come dire, una infrastruttura sicuramente molto più limitata di quella di internet, no? Internet ci sembra che io apro un blog al volo, cioè senza neanche far parte di social gestiti dai grandi dell'internet. Chiudo la filippica qua, però uno dice vabbè, posso potenzialmente aprire una pagina internet, no? In realtà sempre meno, cioè il web si sta
è sempre più difficile, si sta restringendo, la democratizzazione della rete verrà a meno sempre di più, almeno questa è la mia opinione, anche se io non sono nessuno, e quindi tu ti devi appoggiare da qualcuno, che sia un server autogestito, e se non ne conosci, ne abbiamo esperienze infinite di persone intorno a noi, persone anche di collettivi che usano Google e gli altri per fare politica, per produrre informazione, per produrre alternativa culturale, eccetera. E ti stai appoggiando a quelli che contemporaneamente per te sono il male e sono il tuo nemico, no? E invece quella radio, mi sembra che questa possibilità di indipendenza, di non per fare i duri puri, però insomma, di autogestione, di vicinanza di proprietà dei mezzi di produzione, non lo so, di comunicazione, non di produzione di contenuti, sia più facile. E a me questa è la cosa che mi affascina della radio. Poi, in mancanza di questa proprietà dei mezzi di comunicazione, mi appoggio sui supporti digitali, però la cosa che trovo molto immediata della radio è quello, quindi la partecipazione, la produzione e la parte, diciamo, tecnica, gli apparati tecnici, che poi, tornando al discorso della ciurma pirata, è nata appunto in ambiti di ciabini, di smanettamenti con computer e non solo, e quindi insomma questo interesse, come diceva anche prima Reverendo, è fondante fra di noi. Non so se qualcun'altra vuole dire qualcosa, che cosa è che vi ha portato qua, cioè perché siete un venerdì sera di pioggia a Bologna dopo una critica al MAS, varie iniziative che ci sono oggi, perché siete qua ad ascoltare la radio, cioè storie di radio, e quindi non lo so, passerei il microfono se volete a qualcuno di voi, non lo so, non fate i timidi. Tanto prima o poi vi incastriamo nel programma radio, per cui è un buon modo per iniziare con un microfono. Elena, no, perché sei qui? A parte gli accogli del compagno.
No, è molto ingiusta questa cosa.
Perché abbiamo fatto tre puntate radio.
Vai! Tieni. Gio, vai. Ingiusta.
Sì, molto. Vabbè, io qualche anno fa facevo parte anche di una radio e quindi è per questo che è molto ingiusto tutto questo.
Racconti.
Ho fatto parte di questa radio chiamata Radio al Suolo, che aveva gli studi al piano superiore del VAR 61. Eravamo anche noi una radio autogestita di movimento, anche se di fatto ci fumavamo un sacco di canne e avevamo tutti i programmi di stampo musicale. Praticamente tutti, perché effettivamente la questione del avere anche tempo per produrre contenuti, come dire, più giornalistici, era una cosa che in 10 persone facevamo molta fatica a portare avanti. E l'esperienza per me è stata bellissima, interessantissima, molto faticosa, avevo molto più tempo da dedicarci. Sarebbe stato più bello se non fossi stata fra le poche donne presenti nell'ambito, e sarebbe stato anche molto bello se, come dire, anche dal punto di vista della logistica, ecco, insomma, la divisione dei ruoli di genere non fosse stata così marcata. E questo è, vabbè, anch'io la mia parte di filippica, come dire, più o meno dall'interno, però in sé per sé, appunto, è stata un'esperienza davvero interessante, anche solo perché ho imparato ad usare degli strumenti tecnici tendenzialmente tutti provenienti da Linux o da prodotti, insomma, da smanettoni più o meno come voi, e come dire, anche solo questo mi ha dato poi una, potrei dire, forma mentis, un'idea anche, una voglia anche di approfondire un discorso pure sulla tecnica, in senso lato, sugli strumenti tecnici, sulla non neutralità degli strumenti tecnici, come si diceva prima, eccetera, eccetera, in cui appunto sì, sì, assolutamente il discorso della radio è fondamentale. Non, al nostro tempo avevamo anche noi sperimentato, come dire, una grossa difficoltà a coinvolgere le persone, perché sembra che parlare in prima persona, raccontare la propria esperienza, infatti, appunto, è una cosa fastidiosa. Paradossalmente sembra che per alcune persone sia più facile, più difficile ancora farlo senza metterci la faccia. Pare che il microfono in sé per sé spaventi in una maniera incredibile. In realtà, effettivamente è vero che nel momento in cui ci devi mettere solo ed esclusivamente la voce, banalmente non hai il non verbale, hai un solo canale comunicativo, espressivo, e forse anche questo rende particolarmente difficile in sé per sé la produzione. Io nella fattispecie avevo un programma sulla musica elettronica, cercavo di dargli il più possibile un quadro, diciamo, non vorrei dire di movimento perché è un po' troppo dire, però avevo cercato di insomma andare a mettere insieme dei contenuti un pochettino di nicchia, non proprio troppo mainstream, e anche questa cosa qua mi aveva dato l'occasione comunque di scoprire un sacco di cose, e ho studiato tantissimo. Devo dire che forse questa è la cosa che mi manca di più dell'esperienza della radio, il fatto che il tipo di studio che ho dedicato per generare i contenuti di quel programma lì è una cosa che ho fatto completamente per me stessa, completamente per il mio interesse e per la soddisfazione di poter condividere con altre persone il frutto del mio studio, proprio perché mi sembrava di aver trovato delle cose interessanti che a me interessavano, e quindi non trovavo niente di più bello che condividerlo con gli altri.
Secondo me comunque le persone hanno paura di parlare al microfono, perché magari mi sentono anche tutti, la prendi una cazzata.
Era anche per
magari ti viene a pensare, oddio, c'è solamente la voce, la gente si concentrerà sulle cazzate che dico.
Ed è così.
Infatti, secondo me sì. Io stavo tenendo il microfono aperto sempre per il discorso che lo stavamo registrando, quindi non essendo quelle. Cioè, però possiamo chiuderlo e fare delle chiacchiere, o possiamo anche, non lo so, non voglio imporre niente a nessuno, ecco. Non lo so.
Vabbè, noi ci dobbiamo ancora dire perché sono qui io.
Ah, dicevo che ero curioso magari di sentire appunto magari le persone, anche solo per il mero interesse di sapere perché erano venute qui stasera, o cioè semplicemente curiosità, o non so, io immagino che molti di voi siano di Bologna, magari conoscono la gente di Radio Spore, o se ogni tanto ascoltate appunto qualche radio della Ciurma Pirata, se vi è mai capitato questa serie di cose così, eccetera, per interagire, tanto per dare anche appunto, no, un senso di dialogo e comunità, vicinanza a questo incontro.
Però di nuovo, appunto, se volete chiudiamo qua.
Sì, 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 infatti. Poi io sono molto entrante, però ero curioso semplicemente per quello. Poi, per concludere, ora mi viene sempre molto in mente.
No, dicevo il micro, non per forza, per me possiamo stare a chiacchierare fino alle 4.
Ah, voglia. No, no, non sono una persona veramente antipatica. Cioè, il giorno che mi conoscerete davvero, cioè, sarò. Oh, no, bambino, che palle. Però sì, a me il pallino che rimane, no? Fondamentalmente, che io ho iniziato a fare radio perché abito dietro casa di Reverendo, e durante il lockdown ho preso a piede, ho fatto un sentiero insieme ad altri amici e sono capitato lì in studio dove abbiamo Frittole, questo studio dove facciamo Radio Contado, ci siamo lì per la prima volta conosciuti per davvero e direva: oh dai, che figata, vieni a provare anche a te a fare le dirette speciali, a dire le peggio cazzate, ma anche belle, anche piene di contenuti. E quella è stata un po', no, la fase iniziale dell'approccio. Quando poi ho iniziato, poi c'è stata la fase di intermezzo, no? Oddio, mi piglia bene, però devo studiare, devo creare dei contenuti veramente interessanti, e lì
al contrario.
Quando poi ho iniziato a macinare, a dire cazzo, io c'ho voglia di studiare, di creare questi cazzo di contenuti importanti per un ideale, per la lotta politica, per tenere insieme tutti questi nodi sfacellati di Genovino clandestino, e non solo, lì ho effettivamente iniziato a domandarmi perché lo stessi facendo, e non ho una risposta a questa domanda. Cioè, al di là delle proprie idee politiche, del senso di comunità, che sicuramente è una cosa, no, che mi lega e mi fa continuare a fare questa cosa qui. E non voglio nemmeno apparire, come dicevo prima, no? Non siamo per l'informazione di massa, perché comunque siamo sempre molto di nicchia, ma trovare anche il modo di allargare e di unire sempre di più questa comunità, in modo anche da poter creare questa informazione con contenuti, con una critica costruttiva in questo infinito. Poi io parlo semplicemente da speaker, perché da un punto di livello tecnico non so veramente nulla, e qualcosina forse l'ho imparato o mi è stato accennato quando siamo beccati a Genova, a Buritta, quando è iniziata, no, effettivamente tutta la storia della ciurma pirata, che anche lì sarebbe veramente bello, per me, poi dico, non so, in generale avere tutte quelle cosine che magari, come diceva Elena prima, avere la consapevolezza degli strumenti, la loro non neutralità, perché però appunto magari possono sempre apparire un po' ostici, non le tecnologie fondamentalmente. Però io mi tengo anche tranquillamente in parallelo a questa cosa qua, ma nella stessa comunità fondamentalmente, parlando in confidenza. Basta, perché sto scaricando il microfono.
Non so, vogliamo chiudere, lasciarci alle chiacchiere?
Sembra una birra?
E niente, io non so se vuoi dire qualche altra cosa. E beh, ringraziamo tutte le persone che siete venute qua, Bernelli che ci ha ospitato, ringraziamo Paolo Soglia che ha voluto cenare tardi e scondito ed è voluto venire qua.
Mangi sempre tardi e scondito.
Benissimo, allora ci mangi sempre tardi e scondito.
Non è stato una cosa.
Ok. E niente, quindi questo potrebbe essere l'inizio di una serie di iniziative che forse ci porteranno a parlare di radio in questa città. È l'inizio. E quindi e poi la postazione radio al Bernelli, quindi vi invitiamo a pensarvi, postazione libera, aperta,
così chiunque vuole può,
istruzioni e persone anche che si prestano a spiegare e fare un po' di
cioè la spiegazione falla fare i maschi, no, per poi favore.
Poi ci lamentiamo.
A lui.
No, poi ci lamentiamo.
Non voglio spiegare.
Comunque, faccio io il bus planning.
È Francesco che spiega di solito.
Va bene, e quindi prima che degradiamo nell'autoreferenzialità, niente, grazie a tutte e tutti, ci sentiamo sulle onde medie.
Buona.